Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
San Giovanni Paolo II è stato il Papa della famiglia. Così lui stesso una volta disse che avrebbe voluto essere ricordato come il Papa della famiglia. Mi piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, un cammino che sicuramente dal cielo lui accompagna e sostiene.
Buona giornata ad Amonia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. Siamo tornati idealmente in apertura del nostro incontro al 27 aprile 2014, un giorno indimenticabile, giorno nel quale Papa Francesco ha proclamato Santi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. E siamo tornati idealmente a quel giorno, a quella Santa Messa, perché proprio oggi, 22 ottobre, la Chiesa ricorda San Giovanni Paolo II. Per ricordare il pontefice polacco, la Chiesa ha scelto il giorno in cui iniziò il suo pontificato. Era appunto il 22 ottobre 1978. Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Questo è l'invito rivolto a tutti gli uomini che Giovanni Paolo II fece risuonare in quel 22 ottobre 1978. Dedichiamo dunque la prima parte del nostro incontro al ricordo di San Giovanni Paolo II. Lo facciamo riascoltando la sua voce, riascoltando alcuni momenti del suo pontificato, e lo facciamo riascoltando anche le vostre voci, i vostri ricordi, le vostre testimonianze raccolti pochi giorni prima della sua canonizzazione.
Annunzio vobis gaudium magnum. Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Qui, sibi nomen imposuit Ioannis Pauli.
Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio mi corrigerete.
Thank you. Giovanni Paolo II? Bene, ai papi non si danno i premi Nobel per la letteratura, ma l'avrebbe meritato ampiamente per le poesie che ha scritto, di una grandissima intensità, di una profondità che raramente è stata raggiunta. Un papa di una grande levatura culturale.
Io ho partecipato a 2 giornate mondiali della gioventù e quello che mi ha colpito di più era avvertire l'affetto che lui aveva per ciascuno di noi. Cioè, noi eravamo lì moltissime persone, migliaia di giovani, e però ciascuno di noi, io mi sono sentita voluta bene da lui.
Giovanni Paolo II ha portato al mondo questa chiesa ringiovanita del Concilio indetto da Giovanni XXIII. Nella sua immensa bontà e forse anche santa ingenuità, Papa Giovanni pensava che il Concilio si sarebbe risolto in pochi mesi e si è trovato di fronte a difficoltà che, con la grazia di Dio e con l'aiuto dello Spirito Santo, ha saputo superare. Poi l'ha presa in mano il Paolo VI, quindi ha completato questo rinnovamento che Giovanni Paolo II poi ha utilizzato per presentare al mondo una Chiesa rinnovata.
È stata la primavera della Chiesa. Io ho vissuto quegli anni come una primavera della Chiesa. Le aperture di questo Papa, le folle, i discorsi, l'entusiasmo dei giovani. Ecco, questo per me ha significato che la Chiesa sa sempre trovare degli uomini che la sanno ringiovanire. Quindi canonizzare Giovanni Paolo II per me vuol dire questo, canonizzare quegli uomini che hanno dato vigore, pensiero, forza, amore per ringiovanire la Chiesa.
Papa Giovanni Paolo II per me ha rappresentato senza dubbio il Papa della mia giovinezza, della mia crescita spirituale, ma anche l'esempio di una grande dignità di fronte alla prova, al dolore, alla sofferenza, che ha permesso a me stessa nel 2005, quando ho avuto un serio problema di salute, di trovare la forza e la dignità per rialzarmi.
Giovanni Paolo II per me è stato il Papa della mia trasformazione. Quando ero giovane ero un ateo che aveva antipatia verso questo Papa polacco. Da sacerdote sono stato benedetto e illuminato dal suo magistero e ho pianto come un bimbo al suo funerale, perché era diventato il Papa, il mio vescovo, l'uomo che era stato il testimone della mia trasformazione, della mia salvezza.
È bellissima perché in Giovanni Paolo II vedo non soltanto un santo, ma anche una pienezza di umanità sconvolgente, un uomo che ha amato tantissime cose, che ha saputo parlare dell'amore umano e dell'amicizia come forse in questo secolo pochi altri hanno fatto.
Quel "non abbiate paura" è stato il mio punto di riferimento nel cammino di conversione. Anche adesso la sua figura è un punto fermo della mia vita.
C'è un momento in particolare che ricordo della straordinaria giornata mondiale della gioventù di Tor Vergata del 2000 ed è il momento in cui tutta questa immensità di persone, immensità di giovani riuniti in quel piazzale si sono scambiati il segno della pace su invito naturalmente del Papa, di Giovanni Paolo II. Si aveva la sensazione che fosse l'umanità intera a scambiarsi un segno di pace ed è stata proprio l'intuizione che la pace nel mondo è possibile, un momento indimenticabile.
Giovanni Paolo II è il Papa della mia adolescenza, della mia giovinezza, e questo ha segnato naturalmente tutta la mia vita. È il Papa della forza e del coraggio della verità. Il Papa che non ha paura di andare controcorrente e di essere anche sgradito, e così poi diventa il Papa veramente amato da tutti.
Ero giovane novizio frate e partecipavo alla veglia di preghiera a Tor Vergata durante il giubileo del 2000. Vedendo quell'anziano Papa spendersi con così tanto amore per quella folla di giovani che lo riconosceva, insomma, come vicario di Cristo sulla terra, ho sentito in quella notte dentro di me il desiderio grande, struggente, di fare anche della mia vita un dono appassionato.
Cari amici, vedo in voi le sentinelle del mattino in quest'alba del terzo millennio. Oggi siete qui convenuti. Siete qui convenuti per affermare che nel nuovo secolo voi non vi presterete ad essere strumenti di violenza e distruzione, difenderete la pace pagando anche di persone se necessario. Parafrasando un'espressione di Santa Caterina da Siena, vi dice: se sarete quello che dovete essere, metterete fuoco in tutto il mondo. Così voglio concludere questo mio discorso, questo mio messaggio, che ho aspettato tanto per potervi incontrare, vedere anche nella notte e poi nel giorno seguente. Vi ringrazio per questo dialogo.
Luce sotto la sua croce, cantando ad una voce.
Non abbiate paura, aprite, anzi spalancate le porte a Cristo, alla sua salvatrice potestà. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura! Cristo sa cosa è dentro l'uomo, solo Lui lo sa.
Cantando ad una voce.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Parliamo di una mostra intitolata La bellezza al servizio della solidarietà, ovvero arte e carità insieme per aiutare i terremotati di Amatrice. Tutto questo in una mostra pittorica che si apre proprio oggi nell'aula consiliare della cittadina laziale di Bellegra. Autore delle opere esposte è Monsignor Americo Ciani, prelato uditore del Tribunale Apostolico della Rota Romana. Padre Vito Magno l'ha intervistato.
Monsignor Americo Ciani, sacerdote, giurista e anche pittore, vocazioni che si sposano bene nella sua vita?
Ho cercato sempre di coniugare questo interesse con l'arte. Naturalmente ho dato sempre la massima precedenza a quello che sono i doveri quotidiani di sacerdote e nei vari uffici che ho ricoperto la grande fedeltà al lavoro. Nei tempi persi, chiamiamoli così, mi dedico molto alla pittura, perché attraverso la pittura riesco ad aprire molti dialoghi anche con persone che magari non frequentano la Chiesa.
È stata più l'arte a influenzare il suo ministero sacerdotale o il contrario?
È più il mistero sacerdotale nell'arte. Infatti ho fatto anche una tesi di laurea all'Università Lateranense in teologia, la catechesi attraverso l'arte, ripercorrendo quindi dall'inizio, dai vari simboli ai graffiti, alle prime immagini a colori, per passare poi al mosaico, alla costruzione di chiese, eccetera, eccetera.
Una catechesi a colpi di pennello, si direbbe la sua.
Direi proprio di sì, perché l'arte veramente è un linguaggio universale che ci permette di poter dialogare con chiunque in ogni circostanza.
Alcuni critici hanno visto nei suoi dipinti una ricerca di infinito, di eterno. Cosa c'è di vero?
Sono state delle letture critiche che mi hanno fatto anche molto piacere, perché attraverso delle espressioni che poi variano da periodo a periodo e attraverso molte meditazioni, letture bibliche, e allora mi esprimo come meglio posso con grande libertà.
Monsignor Ciani, ma quando ha capito di avere la vena artistica?
Dopo aver terminato la terza liceo classico, ero a Subiaco e accanto a un padre bravissimo, padre Don Girolamo Pullo, vero artista, e Don Luigi Priori, che allora era un copista, lo andai ad aiutare mentre affrescava una cappella e lì cominciai anch'io ad appassionarmi all'arte pittorica. Dopo essere diventato sacerdote volevo fare l'accademia e l'abate Gavazzi, molto intelligente, mi disse: da parte mia non ci sono problemi, ma sono sicuro che il clero ti criticherebbe, non ti darebbe pace, quindi rinunciai e mi iscrissi alla facoltà di diritto canonico continuando gli studi, ma poi di tanto in tanto chiedevo sempre ai grandi esperti delle delucidazioni, suggerimenti che vanno sia dal disegno al colore e alle impostazioni per realizzare le opere.
So che si è avvalso anche della consulenza e dell'amicizia con il grande scultore Francesco Messina.
Beh, Francesco Messina è stato per me un onore grandissimo, ero già segretario della Biblioteca Apostolica Vaticana quando al braccio di Carlo Magno organizzammo una mostra dedicata soltanto a Francesco Messina, per cui furono esposte tantissime opere.
Francesco Messina amava raffigurare e scolpire i cavalli, anche lei mostra questa predilezione, perché?
Andando molto spesso in campagna, anche fuori Roma, ho sempre ammirato la bellezza del cavallo, sempre pulito, libero, e quindi mi sono molto appassionato. Soprattutto quando mi trovavo all'ufficio catechisi che organizzavo corsi residenziali a Montelivata Subiaco, e lì ce n'erano tantissimi, quindi mi sono dedicato molto spesso a dipingere il cavallo nelle varie posizioni.
Altri suoi soggetti preferiti sono i barboni, perché?
Perché siamo circondati da tanti poveri che nella società non contano, sono soli, abbandonati, e qui intorno ne abbiamo tantissimi. Io molto spesso dopo la messa al mattino mi trattengo ora con uno, ora con altro, in dialogo, cerco di aiutarli, e poi fissandoli attentamente torno a casa, li porto già nel cuore e quindi li dipingo. Ne ho dipinti parecchi.
In particolare uno che morì e lei pensò alla sua sepoltura in Vaticano.
Si tratta di Villi, che veniva tutte le mattine alla messa che io celebro lì in Sant'Anna in Vaticano alle 8. Dopo messa mi intrattenevo con lui. Lui solitamente si appoggiava lì a un palo davanti Porta Sant'Anna e a tutte le persone che passavano raccomandava sempre: mi raccomando, dovete confessarvi, altrimenti in paradiso non si entra. E stando proprio sempre così in amicizia, poi l'ho dipinto, e quando poi è deceduto mi sono interessato assieme a un amico, Paul Baddeck, e l'abbiamo fatto seppellire nel cimitero teutonico in Vaticano.
Di che nazionalità era?
era olandese da molti anni a Roma. Io mi ero interessato anche per portarlo in una casa dove vengono ospitati. Gli dicevo: guarda Willy, hai una casa al caldo, ma io amo la libertà, e quindi viveva sotto il ponte.
Monsignor Ciani, naturalmente tra i suoi soggetti più numerosi sono quelli a carattere sacro. Ce ne può parlare?
Eh sì, ho dipinto tutti i misteri del Rosario, molte scene bibliche, diverse parabole, quindi Gesù che guarisce, e quindi sono stato preso anche emozionato da queste scene, anche perché me ne sono sempre servito quando insegnavo a Propaganda Fide nei corsi di formazione di catechisti missionari, e quindi insegnavo non soltanto la teoria, anche un po' di pratica, perché riuscissero anche loro a essere capaci di realizzare qualcosa in terra di missione o quando andavano a insegnare la catechesi.
Quali suoi dipinti sono più richiesti e dove si possono guardare?
In modo particolare il Gesù Misericordioso di Santa Faustina Kowalska. L'ho dipinto 8 volte su tela. E il primo l'abbiamo portato a Udine, e da Udine fu benedetto e portato all'antica Basilica di Aquileia. Un altro a Trieste, sul santuario di Montegrisa, però purtroppo poi una parte di questo santuario è crollato e quindi è andato in frantumi anche il Gesù Misericordioso da me dipinto. Un altro grande, quasi di 2 metri, campeggia in una grande chiesa a Caserta città, un altro a Limatola tra Caserta e Benevento, un altro è nel mio paese, e ne ho moltiplicato su tela tante copie da poterle mandare in Africa. Alcuni sono anche in America, in Canada.
Come tutti i pittori organizza anche delle mostre, l'ultima a Bellegra proprio in questi giorni, dal 22 al 29 ottobre, una mostra a scopi umanitari.
Ma non solo a questa, anche quelle precedenti, ne ho fatta una grandissima ad Amalfi, nella Repubblica di San Marino, a Modena, a Pescasseroli, a Pescara, a Caserta, e ne ho fatte molte anche a Roma per aiutare soprattutto le missioni. In modo particolare per 2 o 3 anni ho seguito i missionari agostiniani in Perù e poi ho sposato la causa di San Daniele Comboni in Africa, quest'ultima invece dedicata ai terremotati di Amatrice. Non possiamo rimanere insensibili di fronte a questo evento così terrificante che è stato il terremoto di Amatrice.
Monsignor Americo Ciani, la vita e i sogni sono pagine di uno stesso libro, diceva il filosofo Schopenhauer. Condivide?
Pienamente.
Siamo in chiusura, non mi resta che darvi appuntamento a questa sera alle 21 per ascoltare una nuova catechesi di Don Fabio Rosini. Ricordo che Don Fabio in queste settimane sta proponendo un ciclo di catechesi sui primi 11 capitoli della Bibbia, la trama del reale. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.